Fontes, podcast di cultura pagana del Giorno Pagano Europeo della Memoria. Buona giornata a tutti, io sono Manuela Simeoni e come al solito vi do il benvenuto alla nuova puntata di Fontes, il podcast di cultura pagana di Radio Giorno Pagano della Memoria. Come vi avevo già annunciato alla fine della puntata precedente, questo mese vorrei parlare di Persefone e più in particolare di Persefone in Sicilia o comunque in Magna Grecia. Perché proprio in Sicilia e in Magna Grecia? Perché Persefone è una divinità particolare. Il suo andare e venire dall'Ade, come ricorderete se conoscete il mito, è lo specchio dell'andare e venire della bella stagione, la stagione del raccolto. Quando Ade rapì la figlia di Demetra, la dea infatti rinunciò a far crescere le messi, finché non ebbe ritrovato la figlia, la quale poi divide l'anno tra la dimora della madre e quella di Ade, che nel frattempo è diventato suo marito. Al di là di questo, Persefone compare nei miti greci pochissime altre volte. Ad esempio, sappiamo che Ercole le sacrifica un toro presso la sorgente Ciane, vicino a Siracusa, per ringraziarla di avergli permesso di prendere Cerbero per completare le sue fatiche. Anche questa fonte, comunque, è legata al mito principale e potremmo dire l'unico mito greco di Persefone. La sorgente Ciane si sarebbe infatti originata dal pianto di una fanciulla del seguito di Persefone, quando quest'ultima sarebbe stata rapita proprio in quel punto. Quindi più volte i miti ci collocano Persefone in Sicilia, e in effetti qui, e in parte anche in Magna Grecia è la parte peninsulare meridionale d'Italia colonizzata dai greci. Dicevamo sia in Sicilia che in Magna Grecia, il culto di Demetra e Core, come viene qui chiamata Persefone, è molto vivo e molto particolare. E come vedremo in chiusura di trasmissione, qualcosa di questo culto è vivo ancora oggi in Sicilia. Diodoro Siculo, che è uno storico greco del primo secolo a.C., scrive: «Gli abitanti della Sicilia, avendo per primi goduto della scoperta del grano, grazie alla loro familiarità con Demetra e Core, istituirono per ciascuna delle dee sacrifici e feste, chiamandoli con il nome di quelle. E più avanti, sempre parlando degli abitanti della Sicilia, stabilirono infatti il ritorno di Core nel periodo in cui il frutto del grano giunge a maturazione. Celebrano il sacrificio e la festa con uno zelo e una purezza grandi quanto è verosimile ne manifestino coloro che sono stati scelti da tutti gli uomini per ricevere i doni più grandi». Il culto di Core aveva centro in Sicilia, soprattutto fra Enna e Siracusa. L'uso del nome Core o Cora, che in greco vuol dire fanciulla, piuttosto del nome Persefone, che invece lo troviamo utilizzato nell'inno omerico a Demetra, ci dice già qualcosa sulla differenza tra questa figura divina, così com'è percepita in Sicilia, e così com'è percepita in Grecia, sebbene i greci stessi poi la collocassero in Sicilia. Non dobbiamo infatti dimenticare che gli dei pagani non sono come il dio dei cristiani, che è fisso e immutabile anche nelle sue rappresentazioni, perché ha una sua versione ufficiale, che è quella del libro sacro. Gli dei pagani sono rappresentazioni della percezione che abbiamo del mondo circostante. Per questo la loro essenza, o se preferite le loro funzioni, variano a seconda della città in cui se ne pratica il culto. Pensiamo ad esempio a un inedito accostamento tra Era e Afrodite fatto nella città di Acre, colonia siracusana in Sicilia. Oggi, che comunità pagane paragonabili a quelle antiche non esistono più, il cambiamento è a seconda del pagano che le descrive. Quando infatti diciamo che Demetra è la dea delle messi, stiamo facendo una semplificazione perché vogliamo farci capire. Ma Demetra è il concetto stesso della messe dell'abbondanza e della crescita, E questi tre concetti sono tre concetti in realtà diversi. E a quale di questi dobbiamo chiederci corrisponde la nostra percezione di Demetra? Oggi che noi pagani ci stiamo riprendendo la percezione delle divinità nel mondo circostante e in questo ci rifacciamo alla percezione degli antichi, ci troviamo di fronte a un doppio compito, che è quello di capire le figure divine antiche da un lato e dall'altro capire il modo in cui noi percepiamo e se percepiamo quelle stesse figure nel mondo attuale. Il progetto del giorno pagano della memoria, in sostanza, dovrebbe servire per l'appunto anche un po' a questo. Io non posso aiutarvi a trattare con le vostre percezioni, perché quello è un percorso che, come ho ripetuto spesso, ogni pagano deve affrontare da sé. Però posso darvi una visione del paganesimo antico che potrebbe servirvi o meno. Torniamo adesso a Core. Ormai nessuno più dubita che nel culto di questa dea greca si siano mescolati elementi greci ed elementi pregreci, vista anche la forza con cui questa dea si è radicata nel cuore degli abitanti della Sicilia. Innanzitutto abbiamo detto non è chiamata Persefone, è chiamata Cora, fanciulla. A Siracusa e ad Agrigento si celebrava la teogamia o anacalipteria, cioè le nozze sacre tra Core e Ade, nozze che altrove non vengono mai ricordate, se non per quella faccenducola del semino di melagrana. Ma altrove è Demetra che finisce per assumere nel culto, compreso il culto dei misteri eleusini, la preeminenza. Le nozze tra Core e Ade sono sempre passate in secondo piano, di fronte a Demetra che prima toglie le messe dalla terra e poi accetta di farle ricrescere. Ad Enna, invece, c'era una statua della dea che, da quanto sappiamo da Cicerone, per esempio, non poteva essere vista dagli uomini. Il poeta Carcino, originario di Agrigento, scrisse della figlia di Demetra, disse che nessuno può nominare, quindi c'era anche un alone quasi di mistero, di segreto attorno a questa figura. Inedito è anche l'accostamento di Core ad Atena e Artemide, che Diodoro Siculo, sempre lo solito storico greco, ci spiega raccontando un mito di un'infanzia comune alle tre dee, così come comune sarebbe stata la decisione delle tre di rimanere vergini. Adesso non approfondisco l'uso del termine vergine in greco, probabilmente l'avrete già sentito da altre fonti, e non approfondisco neanche la valenza di queste due ulteriori figure divine, anche se pare che si tratti di una tradizione orfica. Tuttavia, visto che alle dee venivano dedicati luoghi ben precisi in Sicilia, ad esempio c'era un'isola a Siracusa, sacra ad Artemide, che vi dava anche responsi oracolari, potrebbe anche trattarsi di una sovrapposizione, o meglio di una fusione, tra le dee greche e le dee locali. Quindi, riassumendo, abbiamo una dea fanciulla, accostata ad altre due dee fanciulle, di cui, a differenza delle altre due, si celebrano però le nozze, oltre alla sua discesa e risalita. È inoltre una dea legata alle acque, vedi la sorgente Ciane, e anche una dea della sovranità. Infatti, a lei Zeus, come dote per le nozze con Ade, cede l'isola della Sicilia, e inoltre è spesso rappresentata in trono, come la vediamo anche in Magna Grecia. Un pinax, cioè un piccolo bassorilievo votivo di Locri, la raffigura seduta sul trono accanto al marito, mentre regge in mano un mazzo di spiche di grano. Non a caso, con questo marito, che pure è una divinità dei morti, celebra un matrimonio sacro, le nozze sacre, che sono sempre un rituale che allude a una rinascita o comunque alla rinascita della vegetazione, la primavera, questo non solo nel paganesimo greco ma in tanti altri paganesimi. Abbiamo detto la figura accanto al marito e in mano ha un mazzo di spighe di grano, che questo forse la avvicina e la sovrappone in parte a Demetra. È significativa anche la descrizione del luogo da cui Core sarebbe stata rapita. Sempre in Diodoro Siculo leggiamo questa descrizione di un luogo bellissimo, pieno di fonti, pieno di fiori dal fortissimo profumo, praticamente un prato che è quasi un giardino. Secondo alcuni studiosi, questo luogo potrebbe indicare un legame della dea anche con l'ambito della guarigione. Secondo altri, invece, il riferimento a fiori non coltivati, poi impiegati anche per le ghirlande del culto, farebbe di Core una trasformazione di una divinità che sarebbe precedente a Demetra, che è dea dell'agricoltura. quindi la verginità di Core altro non sarebbe che la verginità della terra non ancora toccata dall'aratro. Studiosi moderni, che leggono invece il mito in chiave psicoanalitica, ritengono il prato un'immagine del mondo dorato dell'infanzia, al quale il mondo adulto, Ade, cioè la morte in definitiva, prima o poi ci strappa. La psicanalisi segue però schemi mentali che alle persone sono imposti da un cristianesimo che terrorizza gli uomini con lo spettro della morte. Ma non è così per i pagani. Rimaniamo quindi ancora in ambito religioso per parlare di Core, la cui figura in Sicilia, abbiamo detto, si sovrappone a quella della madre di Demetra, tanto che nel Pinax di Locri è lei che regge le spighe di grano. Sempre in Sicilia vediamo che di Core si celebra non solo la risalita, quando il frutto del grano matura, ma anche la discesa e le nozze con Ade, come abbiamo detto. Quindi la scomparsa di Core nella terra non è un periodo di lutto, e non sono motivo di lutto le nozze di una fanciulla che ne segnano la maturazione. Core vuol dire fanciulla. E cosa fa una fanciulla? Cresce, e nella sua crescita fa maturare alcune cose, e altre le lascia dietro di sé, cioè periodicamente fa morire qualcosa. Così accade per le persone, e così accade per le piante, il cui seme deve essere sepolto affinché la pianta rinasca. Si tratta sì di un'iniziazione, ma non c'è nulla di segreto o misterioso, nessuna elite di iniziati più sapienti di altri. Iniziato in questo caso è semplicemente colui che percepisce il carattere divino di ogni nuovo inizio. Questo è Core, è il ciclo di morte e rinascita che tutti noi attraversiamo ogni giorno. Non tanto la crescita, concetto espresso più che altro da Demetra, che ad esempio a Siracusa è celebrata quando il grano comincia a germogliare. Fra l'altro Demetra è talvolta considerata anche colei che diede agli uomini le leggi, un altro strumento che come il grano garantisce una crescita prospera alla città, e i greci lo sapevano bene questo. Core è qualcosa che tocchiamo con mano ogni giorno. E il concetto di cambiamento ciclico, come logico, viene associato a una dea più spesso che non a un dio, per motivi molto chiari. Rimane invece un punto che non è ancora chiaro. Se Core era una divinità pre-demetrica, cioè prima di Demetra, della terra non coltivata, perché viene interpretata dai greci come figlia proprio della dea dell'agricoltura? In questo caso facciamo un'analogia con quanto accade per la genealogia di Zeus. Zeus e le titanesse danno origine all'espressione nel mondo razionale di quanto quelle titanesse rappresentano nel mondo emotivo o come concetti assoluti. Ad esempio, con Temi, la giustizia intesa come equilibrio nel mondo, Temi è una titanessa, Zeus genera Dike, la giustizia secondo le leggi. Con Mnemosine, altra titanessa, la memoria, Zeus genera le muse, il mezzo con cui la memoria si tramanda alla ragione. Così anche il grano coltivato si esprime attraverso lo stesso meccanismo di morte e sepoltura del seme e poi rinascita, che troviamo nella natura spontanea. Quindi Persefone Core era per i greci la fanciulla che raccoglie i fiori e che presiede a questo ciclo di rinascita. Niente di più ovvio che l'abbiano identificata con una dea locale che, anche se in origine era diversa, ne abbia poi assunto le caratteristiche. I principali centri di culto di Core in Sicilia sono stati Siracusa ed Enna. Siracusa era una colonia greca, Enna però era un centro sicano, e la persistenza di un culto dei nomi greci in quest'ultima città dimostra ulteriormente come i nomi si sovrapponessero a uno strato pregreco. Ricorderete che dell'interpretatio abbiamo parlato più volte, e questo è un caso di interpretatio, cioè una traduzione di una divinità in un'altra. Come poteva allora essere sradicato un culto così forte? Naturalmente, secoli e secoli di monoteismo hanno provato di fare tabula rasa, ma come spesso accade, il culto non è scomparso del tutto, e alcune tracce rimangono addirittura oggi. Chiudiamo quindi questa trasmissione, in onore di Persefone e Core, con uno spezzone di articolo tratto dal quotidiano La Repubblica di martedì 1 aprile. Enna è la città di Core e della mamma Demetra, la cerere dei Romani, dea dell'agricoltura, in onore della quale si tenevano le feste pagane Cerealia, non appena il grano veniva mietuto e trebbiato. Tali feste pagane, leggo da qualche parte, andarono avanti molto in là nel tempo, al punto che nel XV secolo si preferì far coincidere la festività patronale con i giorni delle cerealia e di affidare la celeste protezione della città a Santa Maria della Visitazione. Secondo Giuseppe Amato, presidente della locale Lega Ambiente, ma anche attento osservatore del carattere cittadino, è proprio dalla persistenza di quel tratto pagano nell'inconscio collettivo che bisogna partire, perché il temperamento ennese è durevole nel tempo. E difatti, quanto scriveva Cicerone nelle Verrine, definendo gli ennesi come altrettanti sacerdoti votati a Cerere, sobri e gravi nei costumi, in qualche misura vale anche oggi. Se lei si immagina le nostre feste simili a quelle calde e clamorose di tutto il meridione, sbaglia. Al posto degli strilli delle prefiche, regna il silenzio delle migliaia di uomini incappucciati che sfilano il Venerdì Santo. Del resto, mentre l'invocazione del palermitano è alla Madonna, Pedda Matri, e quella del Nisseno va a Cristo, Gesù Gesù, noi siamo ancora fermi al core core di un tempo. E con queste parole del presidente della Lega Ambiente della Sicilia e dell'articolista del quotidiano La Repubblica, chiudo qui questa trasmissione di Fontes. Vi ricordo che per qualsiasi motivo potete contattarci agli indirizzi fontes@giornopaganomemoria.it oppure radiogpm@giornopaganomemoria.it. Vi do appuntamento allora al mese prossimo con un'altra puntata del nostro podcast. Arrivederci.